Andiamo al prossimo.
Dove ci porti?
Una notizia scioccante. Uomo e donna li creò, un pastore cristiano arrestato a Londra. Lo scorso venerdì mattina a Hughes Bridge, nel nord di Londra, il Reverend John Sherwood, pastore cristiano di 72 anni, si è recato come tutti i venerdì a predicare nella piazza del quartiere insieme a un collega.
Ecco, fu arrestato perché predicava che Dio creò uomo e donna, i genitori originari, uomo e donna. L'hanno arrestato. Non puoi parlare, non puoi. Cioè, ormai le cose sessuali sono un tabù, una vacca sacra che non ti puoi neanche avvicinare. Cioè, basta che uno si lamenta al telefono, viene la polizia e ti arresta. Questo qui, omofobo, ci insulta. Capito? E infatti, ho visto il video, era lì che predicava sopra, non so se era una. Sopra una specie di. Era sopra una sedia. E dice: scenda di lì, non è autorizzato. Non sono autorizzato perché tutti parlano qui perché non posso io. E infatti, secondo la Costituzione, ma non solo inglese, italiana, europea, nessuno può fermare nessuno dal esternare il suo punto di vista. Infatti, questo non sta offendendo nessuno. Sta solo dicendo: Dio ha creato maschio e femmina.
Infatti dice nell'articolo che tutti i venerdì andava a predicare in quella piazza,
Sì.
però stavolta perché ha predicato sul libro di Genesi, la famiglia, lo hanno arrestato. Quindi aveva la libertà di parlare.
Sì, però non puoi toccare le vacche sacre. Un po' come in Germania non potevi andare su una sedia a predicare che su Hitler. L'importanza, così dicevi, se non eri a favore, veniva la Gestapo e ti spediva da qualche parte a prendere un sacco di botte. Quindi i nazisti sono tornati, però sono camuffati, hanno cambiato maschera, quindi il lupo ha cambiato il pelo, ma non il vizio. Adesso non si chiamano più nazisti, si chiamano in un altro modo. Va bene? Cioè, in Germania di Hitler, se tu dicevi una cosa sbagliata, eri un terrorista, eri un comunista, eri. Oggi è lo stesso. Capisci? Allora, giornali Avvenire, IT.
Il disegno di legge Zan cosa prevede e le critiche? Identità di genere e libertà di opinione.
Ok, allora il DDL Zan, il disegno di legge, praticamente vogliono imbavagliare tutti quanti. Leggi un altro giornale qui, W, Tecnica della Scuola, IT.
Il disegno di legge Zan prevede fino a 4 anni di carcere a chi discrimina gli omosessuali. Il 17 maggio, giornata contro omofobia e lesbofobia.
Omofobia. Cioè, omofobia vuol dire odio contro gli uomini. Chi ha detto che tu odi gli uomini? C'è la tua opinione. Va bene, allora che un omosessuale è omofobo perché lui ha la sua opinione contraria a Dio, contraria a Gesù, contraria alla Bibbia, contraria al Vangelo, è omofobo? Ah, tu sei omofobo, odi tutti i cristiani, anzi, omofobo, vuol dire proprio umanità, odi l'umanità. Quindi viviamo in un tempo che prima c'erano le camicie marroni di Hitler, camicie nere di Mussolini, adesso ci sono queste. Quindi attenzione, usare saggezza, fratelli. C'è ancora lì un altro
Amen.
articolo?
Sì, legge Zan, Michela Murgia, scopo. Il progettino che ha a mente Michela Murgia per far inorridire qualunque persona dotata di buon senso era ospite a Di Martedì, la presunta intellettuale sarda, quando se n'è uscita così. La parte interessante del disegno di legge Zan riguarda i progetti di formazione nelle scuole che diventino
Cioè
curriculari.
obbligatorio, insomma, l'insegnamento sessuale deve essere obbligatorio. Guai parlare di Dio. Obbligatorio escludere Dio, obbligatorio includere il sesso. E quindi il mondo sta marciando diritto verso il diluvio universale. Avviarsi all'arca. L'arca c'ha la porta aperta, ancora per poco. Avanti.
Il punto è cominciare a modificare la cultura nelle scuole. Fine citazione.
Capisci? Cioè, nelle scuole formano le menti, dopo, fra un po' di anni, questo diventa normale.
Se non state rabbrividendo, O siete tra gli aguzzini del nuovo regime arcobaleno, che si somma a quello sanitario, o siete troppo ingenui per stare al mondo, capite? Vogliono cambiare la cultura nelle scuole, cioè fare il lavaggio del cervello ai nostri figli.
Ottimo, ottimo. Questo giornale cos'è Imola oggi?
È un proposito orrendo, non solo perché mira a distorcere l'animo degli indifesi, per instillare un'ideologia squinternata, mascherata da rispetto. Lo è anche e soprattutto perché consegna allo Stato, ovvero ai gruppi di pressione che dello Stato si impossessano.
Cioè, quando dice lo Stato, attenzione, non sta dicendo tutti i cittadini, dice dei quattro gatti, quattro prepotenti che si impossessano del potere.
Mm-hmm. Avanti. Consegna allo Stato il monopolio dell'educazione dei figli. I loro corpi, le loro menti diventano proprietà pubblica a disposizione del pedagogo arcobaleno che si è attribuito il diritto di modellare la società del futuro e l'umanità nuova. Scansatevi tutti, arrivano Zan e la Murgia, che non hanno nemmeno più bisogno dei gulag.
No, praticamente i gulag non servono più, capisci? E adesso le scuole sono i gulags. Cioè, sei obbligato a imparare quello che ti dicono e se, non, se no, altrimenti no, altrimenti ti guardano di malocchio. La maggioranza degli insegnanti sono a favore di questa nuova politica e quindi ti guardano di malocchio e insomma ti danno guai, non puoi fare carriera come un altro che invece lecca i piedi a destra e a sinistra.
Sì. Ne abbiamo parlato spesso di questo alla radio, però la soluzione che hai sempre dato è di trovare altre alternative alla scuola, altri metodi di educazione per i figli, o iscriverli in scuole private che insegnano cristianesimo, o fare scuola in casa. E lo so che molti di voi fratelli avete fatto questo passo, ma è la unica soluzione per proteggere i figli.
Voi sapete, fratelli, che dal primo giorno che mi avete sentito, 7 anni fa alla radio, vi ho detto subito, immediatamente, uscite da zone nuovo ordine mondiale. Mm-hmm. E questa rimane la soluzione. Se avete un motivo giustificato per non uscire, o semplicemente non volete uscire dall'Europa, almeno spostatevi in una zona dove potete essere autosufficienti. Quando c'è da andare in giro a mascherina, che metteranno le mascherine anche ai cani e ai gatti, voi siete in una zona di campagna o di collina che fate gli affari vostri. Non vi serve la mascherina su una collina. Anche se hanno arrestato uno che passeggiava il cane solitario nel bosco. Lo hanno multato perché non c'era la mascherina. E cosa sta contaminando? Gli alberi. Vedi, è la germanizzazione dell'Europa. Capito? E questa è la mentalità germanica nazista. Vuol dire che i tedeschi non ci sono pecore, ci sono un sacco di pecore, ma la mentalità è quella. Va bene. Cioè, tu, il perfezionismo germanico, che qui per esempio in Sud America non esiste, qui la gente è ancora normale. Qua. Qui è facilissimo fare amicizia con un poliziotto, cioè a volte la polizia incontra magari questa, dico ok, va bene, prossima volta. Allora, ti arrestano, ti danno la multa perché stai passeggiando il cane nel bosco. Io dico questo che è diventato un proverbio, ma ci sono casi peggiori, apriti cielo. Avanti. Amen. Allora, andiamo avanti.
Vado al prossimo, torniamo a Alessandro Meluzzi. Dice, DDL Zan, genitori attenti, gravissimi pericoli per i figli. Con la possibile approvazione del DDL Zan contro l'omotransfobia, i genitori corrono un grosso rischio. Quanti si opporranno all'educazione gender a scuola potranno finire in manette e i loro figli affidati a comunità LGBT. Una sorta di metodo bibbiano all'ennesima potenza e virtuosamente imbellettato di arcobaleno. Terribile.
Sì, una cosa. Dio benedica Meluzzi, questo arcivescovo ortodosso. Genitori attenti, gravissimi pericoli per i figli. È vero, ha ragione al 100%. Cioè, ormai vogliono bibbianizzare tutto. Se bibbiano conosce la storia, no? Che i bambini, sì, abusati, dati in adozione in cambio di soldi. Mm-hmm, eccetera, eccetera. Quindi guarda, Ma le scuole in Occidente stanno diventando sempre di più quelle che sono attualmente i campi cinesi di rieducazione marxista e sinistra atea, scuole in Occidente. Quindi un'imitazione della rieducazione dei nazifascisti di una volta. E quindi ecco di nuovo, ecco, è l'idolo dell'Occidente. E quindi inizia la caccia alle streghe. Bene. Adesso basterà provocare una lite per accusare chi si vuole e incarcerarlo per anni. Facilissimo adesso fare le scarpe a qualcuno, come fanno in Pakistan, in tanti paesi islamici dove c'è la legge contro la blasfemia su Maometto,
sì.
La blasfemia religiosa.
Sarà così in Europa?
Sì, capito? Cioè con la scusa della blasfemia, tu sei cristiano e stai litigando con uno radicale islamico che lui vuole ammazzare tutti i cristiani, e invece lui può offendere tuo Gesù, cioè lui dice non credo, ma e tu dici che tu non credi in Maometto, questo, quella.
Sì.
Allora lui aggiusta un pochettino la tua risposta e ti accusa di blasfemia insieme a due o tre amici.
Sì.
Capito? E rischia la lapidazione, anni di carcere, e questo praticamente è quello che stanno facendo qui, solo che non è Maometto, ma è il sesso.
Incredibile.
Non puoi parlare del sesso. Loro possono dire quello che vogliono. Adesso appunto Meluzzi parla di quello, che adesso voglio andare in scuola ad insegnare ai bambini di sei anni, tutta l'educazione lesbica, omosessuale, transessuale, che se tu vanno a chiedere ai bambini di sei anni in scuola, dico tu vuoi essere maschio o femmina, qualche uno dirà ma io sì, non mi dispiacerebbe cambiare sesso. Ci sono dei posti nel mondo che hanno arrestato dei genitori che non volevano che il figlio minorenne si amputasse per diventare donna. Dice no, minorenni. Va bene, quindi ragazzi, il mondo sta andando a velocità più accelerata verso Satana. E stanno arrivando due diluvi. Il primo diluvio sarà quello dell'Anticristo. Va bene? Marchio della bestia e tutto. Poi c'è il secondo diluvio, si chiama Armageddon. Mm-hmm. E allora inizia la caccia alle streghe. Vabbè, basterà provocare una lite e accuseranno chi vogliono. E lo stesso, diciamo, che è venuto nel passato e la storia si ripete. Allora, guarda, ci facciamo una domanda. La domanda da farsi è: cos'è che sta dicendo il Signore? Non mi piace leggere i giornali e solo parlare di quello che sta facendo il diavolo. Cosa dice Gesù? Cosa diceva Gesù prima del diluvio universale? Noè ascoltava. Stiamo ascoltando? Bene. Io ho chiesto un po' al Signore: Signore, cos'è che vuoi dirci? Cosa ci vuoi dire, Signore? E mi sono messo in ascolto. E cosa che consiglio a tutti quanti di fare. Vi ricordate? Perché questo è quello che sento, eh? Ascoltatemi bene, per cortesia, vi chiedo un po' di pazienza. Vi ricordate tutti i canti cristiani che abbiamo cantato sul fatto di dare la nostra vita al Signore, tutte le nostre promesse, di dargli il nostro cuore fino alla morte, vi ricordate?
Sì.
Cantiamo tuttora, no?
Sì.
Tutti i messaggi che abbiamo ascoltato di andare avanti sino alla fine e di morire piuttosto che rinnegarlo.
Mm-hmm.
Vi ricordate, fratelli?
Sì.
Quante volte abbiamo pensato, pregato e detto al Signore, per tua grazia io ti sarò una sposa fedele. Non sarò come quelli che erano troppo occupati a comprare un paio di buoi e terreni e non hanno avuto tempo di accettare il tuo invito. Signore, io non sarò di quelli. Bene, quello che sento nel cuore, fratelli, è questo. Il tempo è giunto. di tralasciare il terreno, le paio di buoi. Mi aspetto che le cose peggiorino. Domanda: come vinceremo la battaglia? Il modo di vincere, il modo più facile da vincere è di andare all'attacco. Mi ricorda un generale francese dalla Prima Guerra Mondiale. La sua armata era mal partita, da tutte le parti stava, il nemico stava per sfondare, c'erano perdite. E lui comunica al quartier generale che aveva già ordinato un attacco su tutti i fronti. Ma nessuno ha però mai vinto una guerra perennemente sulla difensiva. Non si può vincere una guerra difensiva. Per questo quasi tutte le chiese stanno perdendo quasi su tutti i fronti.
Perché non vanno all'attacco?
Non vanno all'attacco. Combattono con la vecchia mentalità della trincea. Quella di trincea non l'ha vinta nessuno. Sono morti milioni, ma nessuno ha vinto. Per anni, avanti e indietro, a spararsi l'un l'altro per guadagnare 20 metri, 50 metri, 200 metri, e poi essere ricacciati indietro. Anni così. Uscire dalle trincee gridando «Viva la Germania, viva la Francia, viva l'Italia!» per essere falciati dalle mitragliatrici. Mentalità di otri vecchi e vino vecchio. Milioni sono morti così. Le chiese oggi stanno combattendo con quella mentalità. La Francia ha perso la Seconda Guerra Mondiale perché si era trincerata dietro la trincea cosiddetta la linea Maginot. Una linea invincibile. I tedeschi gli sono andati intorno. Va bene? Hanno invaso Belgio e l'Olanda e l'hanno aggirata. Il diavolo sta aggirando tutte le trincee nelle chiese, perché sono lì nella trincea tutta la domenica mattina. Invece, quelli che vanno all'attacco vincono. Continuiamo a essere in trincea. In perpetue le chiese, che credono in questa strategia sbagliata, sempre a difendersi e perdono. La strategia è sempre la stessa. E quando le cose si metteranno male del tutto, cos'è che dicono queste chiese? Dio manderà il rapimento a salvarci, tranquillo, Dio ci ama e lui è potente. Che falsa dottrina, certo che è potente che ci ama, ma non è mica detto che sta lì trincerato in un edificio, no? E questo è un grandissimo errore, una dottrina falsa. Dio non ci vuole salvare dalla tribolazione e dalla guerra spirituale contro il diavolo, ma ci vuole purgarci, e attraverso di questo vuole insegnarci a vincere il nemico, vincerlo al suo stesso gioco e mostrargli chi comanda qua, fargli capire: ehi, mister diavolo, qua comando io, perché io c'ho Gesù, tu non ce l'hai, io c'ho la spada e tu non ce l'hai, io c'ho una spada fatta dalla parola di Cristo e tu c'hai un forcone fatto di ricotta, qua comando io. Qual è la potenza del diavolo? Bugie. Ti dice che non puoi, non hai la forza, non hai la fede, sei un disgraziato, un peccatore, per cui stai ammalato. Mm-hmm. Alt. Piave mormorò: qui non passa lo straniero, qui si muore, che se austriaci passano le piave, addio. E loro hanno combattuto e sul Piave l'hanno fermato per il rotto della cuffia. Guarda, ho ricevuto una parola di Gesù e c'ho qui gli appunti.
Grazie Gesù.
Posso andare?
Sì, per favore, sì. Grazie Gesù.
Ecco, una piccola profezia di Gesù. Ascoltate bene, fratelli. Dice il Signore: benedetti sono i miei figli soldati che attaccano. Chi mi segue e attacca, vince con me. Ma di massima la mia Chiesa mondiale non vuole uscire dai loro luoghi, dai loro edifici religiosi, dove possono restarsene in relativa comodità. E ingannandosi chiamano protezione. I palazzi non vi proteggeranno. Questi palazzi non proteggeranno nessuno dalla bestia che viene. Ecco, io vi rivelo le bestie, sono tre bestie che giungono. Una bestia sale dal mare dei popoli, un'altra bestia sale dalla terra, un'altra bestia sale dall'abisso senza fondo, come è scritto.
Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva 2 corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Apocalisse 13, 1, 2, 11 e Apocalisse 9, 11.
I peccati del mondo sono giunti fino al cielo. Ed ora io, in accordo alla mia parola e le mie leggi, devo consegnare a Satana quello che gli spetta, che gli è dovuto, il mondo che lo adora. Egli raccoglierà a sé tutta la zizzania, coloro che, adorando e credendo nelle sue bugie che seguono, ha a tutti gli effetti respinto la mia parola. Ed io darò a Cesare quello che è di Cesare, a Satana quello che è suo, e darò alla morte e all'inferno quello che spetta di andare là. Ma voi, amati figli, che avete ricevuto e che mi adorate, non dovete temere né Satana nella sua tribolazione che viene, né le sofferenze, né la morte che per tanti vengono. Voi siete i miei primi frutti, tutti che amate il mio ritorno, tutti voi. E al di sopra di tutti, tu, o mia chiesa sposa, tu che mi ami non solo a preghiere sterili, ma coi fatti, con le opere, coi frutti di ubbidienza, investendo ogni tuo talento che io ti ho dato e non seppellendolo sotto la sabbia di religione fumosa. Tu, o mia ancella, servizievole, sincera, a differenza della chiesa disubbidiente, tu sarai protetta. Ma non te l'ho io detto? Non è scritto.
Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Apocalisse 3, 8 e 10.
Tu sarai protetta e preservata, e io userò la tua protezione per mostrare a Satana che io sono potente da preservare la mia amata ancella sposa. Ma alla chiesa del vino vecchio, che dice e non fa, che mi loda ma senza opere del Vangelo, che confida nel suo falso Vangelo di prosperità e ricchezza e comodità e di false benedizioni, a questa chiesa disubbidiente, così ho detto ed è scritto.
Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente, così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante, e ravvediti. Apocalisse 3, 15 a 19.
Oh, quanto desidero che tutta la mia Chiesa nel mondo mi seguisse come fa la mia beneamata Chiesa sposa, quella del cuore pieno. Ma, oh, quanti pochi scelgono la via stretta e angusta. Quanti nella mia Chiesa sono ciechi e ammaliati, impietriti dallo sguardo della satanica medusa dell'ipnotico materialismo. Ma chi ha volto lo sguardo verso di me, in ubbidienza alla mia parola, e vi persevera, viene meravigliosamente e miracolosamente liberato, custodito, preservato e benedetto, almeno fino a quando perdura a mantenere su di me i suoi occhi. Io sono il Salvatore. Avveniva ai giorni di Mosè.
Gli egiziani dunque li inseguirono, tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero mentre essi erano campati presso il mare, vicino a Pi-Hachiroth, di fronte a Baal-Sefon. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco, gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono al Signore e dissero a Mosè: «Mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto?»
Molti del mio popolo sono più intenti a mormorare e lamentarsi che a confidare e lodarmi. Ma io non permetto mai una difficoltà, una battaglia, un calvario che non sia per il bene del mio popolo. Figli, avete bisogno di imparare a combattere. Siete in guerra contro il diavolo. Non è tempo di addormentarsi sugli allori di una salvezza conseguita in cambio di niente e di nessuna opera. Io non ho salvato il mio popolo dal dragone Satana perché si addormentasse a cantarellare, per quanto io ami quei canti di adorazione. Questo si deve fare, ma non tralasciare il resto, non meno importante. La madre che dà alla luce il neonato non può limitarsi a cantargli una volta alla settimana. Amata Chiesa passiva, devi prenderti cura delle pecorelle che io mando in continuazione sulla tua strada. Devi prenderti cura delle pecorelle che io mando a te. Non solo parlare loro di me, della mia verità e salvezza, ma devi prenderti cura di allattare i neonati e seguirli ogni giorno, ogni giorno. Solo allora saprai cosa fare e solo allora diventerai tra i miei buoni pastori e non sarai come coloro contro i quali io ho mandato i miei profeti a sgridare.
Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di a quei pastori. Così parla Dio il Signore. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotta la smarrita. Non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Così parla Dio il Signore: eccomi contro i pastori. Io domanderò le mie pecore alle loro mani. Li farò cessare dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed esse non serviranno più loro di pasto. Ezechiele 34, 2 a 10.
Io chiamo a raccolta tutti nella mia Chiesa mondiale, tutti che hanno un orecchio per ascoltarmi, ascoltare me, la mia parola, prima di taluni pastori che tanto ricordano i farisei di una volta. Chiamo tutti a seguire me, il vero pastore, e la mia parola. Troppi mercenari oggi usano la mia parola, e anche con grande abbondanza, ma per attrarre le pecore a sé, a un edificio, a una setta. Insegnanti del nulla, insegnanti di tradizioni che guidano i miei figli alla passività. Chiamo i milioni che si lasciano ostacolare da guide senza fede, ciechi che annaspano nel mondo e non sanno dove vanno, né dove guidare le mie pecore. E per questo?
Esse, per mancanza di pastore, si sono disperse. Sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse. Ezechiele 34, 5.
Ma così dice il Signore, viene il giorno che le mie pecore
non saranno più preda delle nazioni. Le bestie dei campi non le divoreranno più, ma se ne staranno al sicuro, senza che nessuno più le spaventi. Farò crescere per loro una vegetazione rinomata. Non saranno più consumate dalla fame nel paese e non subiranno più gli oltraggi delle nazioni. Conosceranno che io, il Signore, loro Dio, sono con loro e che esse, la casa di Israele, sono il mio popolo, dice Dio il Signore. Ezechiele 34, 28 a 30.
Questo giorno verrà più avanti per quelle pecore sciocche che ancora seguono l'uomo. Ma viene ora in questo momento per le mie pecore sagge che mi cercano ora dalla mia parola e nel mio Spirito Santo e con preghiere e digiuni. Queste pecore saranno protette nei mali che vengono dalle tre bestie che giungono.
C'è tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amor. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace. Dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace. Dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace. Dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.